Grazie a Adriana Grimi, che peraltro ha sollevato questo tema assai delicato dell'intelligenza della pubblica amministrazione, che a volte fa comodo che non ci sia ai fornitori disinvolti o comunque, diciamo, a chi ha interesse a promuovere, non su base competitiva, ma su base di un rapporto opaco tra fornitore e cliente, tra privato e pubblica amministrazione, dei servizi che non siano quindi contendibili effettivamente dal mercato. Come avrete visto, anche notato, tra l'introduzione che ha fatto la Sara Bedin e le applicazioni che trovano poi sul territorio, in particolare nelle regioni, la loro ragione d'essere, ci sono delle belle differenze, non delle belle differenze soltanto concettuali, ma poi delle belle differenze quando si passa da un modello alla sua applicazione e alla sua praticabilità. Darei quindi la parola, anche perché Consip è strumento di praticabilità delle gare, anche di quelle innovative, e Consip ha una sua vocazione, forse non del tutto esplicata ancora nel nostro paese, ma che è sicuramente tra le risorse che possono aiutare la diffusione, la standardizzazione anche degli strumenti sofisticati di cui stiamo parlando, ha una vocazione, dicevo, per la consulenza, cioè per affiancare la pubblica amministrazione da questo punto di vista. Gianluigi Albano.
Grazie per l'invito. Allora, io sono responsabile dell'unità ricerca e sviluppo di Consip, che è un'unità un po' anomala, è un'azienda che per certi versi è già anomala, e si occupa dell'unità in particolare della supervisione della, come dire, coerenza economica dei processi di approvvigionamento che portiamo avanti, un po' nell'ambito del programma di razionalizzazione della spesa pubblica. E anche per la parte ICT, almeno fino al 1 luglio, diciamo, questo è il modello storico per le amministrazioni centrali, alcune, e in particolare per il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Allora, spesso la presenza di Consip, e la dottoressa Bedin ricorderà in un passato recente le nostre discussioni al tavolo, ai tavoli coordinati dal professor Calderini, dell'agenda digitale, la presenza di Consip è vista in maniera un po', come dire, un po' almeno con un minimo di sospetto, no? Perché si dice, beh, in fondo Consip cosa fa di mestiere? Standardizza, compra su larga scala e quindi alla fine che cosa ha a che vedere con l'innovazione, no? E quindi già, siccome questi sono i commenti che si sentono spesso, leciti, non c'è niente di, non sono, secondo me sono sbagliati, ma leciti. Che cosa ha a che vedere? Dice, beh, in fondo fa questo di mestiere, aggrega un po' i computer, qui, lì, eccetera, quindi innovazione, per definizione è contraria all'innovazione. Allora, qui si aprono tantissimi, tantissimi argomenti di discussione, innanzitutto cosa vuol dire di innovazione? Innovazione può essere drastica come quella su cui si è concentrata la dottoressa Bedin parlando degli appalti per commerciali, ma ci sono gradi intermedi tra il comprare il PC standard e l'appalto precommerciale in cui si può fare innovazione nel modo con cui si fa procurement, nella maniera in cui si integrano servizi che sono tra loro eterogenei e via dicendo. Quindi Consip in qualche misura non è tanto, o secondo me potenzialmente, diciamo una sorta di grande nave che porta avanti innovazione o innovazione, è soprattutto un laboratorio, credo, almeno questo come lo vivo personalmente da 7 anni, un laboratorio in cui si sperimenta un metodo per approcciare processi di approvvigionamento. Ecco, se già ci chiariamo perché un metodo? E questo secondo me è l'aspetto importante. Perché non ho molto da aggiungere sul procurement precommerciale, visto la completezza dell'analisi della dottoressa Bedin, dato il tempo a disposizione. Perché il metodo? Il metodo perché innanzitutto è un metodo che è proattivo, che si interfaccia costantemente col mercato, che aggrega competenze eterogenee. Io sono un ex ricercatore universitario, diciamo, quando ero giovane facevo questo di mestiere, sono stato chiamato dall'allora presidente di Consip a, come dire, costruire questa unità, questo ufficio studi e poi ricerca e sviluppo e a portare con me 3 o 4 giovani economisti. Ed è una cosa che, a che io sappia, non esiste in nessun'altra realtà. italiana all'interno della pubblica amministrazione, economisti, microeconomisti che si occupano del disegno di strategie di approvvigionamento. Ci sono ingegneri, ci sono architetti, ci sono esperti ICT, insomma 250, ci sono project manager che lavorano insieme con un metodo, utilizzando un metodo che costa in termini di costi fissi, se volete, mettere insieme competenze eterogenee per portare avanti un progetto costa, però permette di esplorare diversi punti di vista, spesso quasi tutti i punti di vista rilevanti. Allora, cosa abbiamo imparato? Adesso lasciamo un attimo la teoria, c'è una parte della nostra attività che è dedicata a, come dire, scrutare un po' gli orizzonti nuovi, una parte molto più vicina alla realtà, che è quella di vedere come le amministrazioni pubbliche esprimono i fabbisogni. Partiamo anche dai fabbisogni, tra virgolette, poco innovativi. Adesso io sono reduce da una. Facciamo un esempio concreto, no? Perché se uno pensa sempre ai massimi sistemi, sono reduce cioè ero presidente di una commissione per aggiudicare un contratto estremamente importante per il rifacimento dei sistemi informativi della direzione seconda del Tesoro, cioè la direzione che si occupa del debito pubblico. Ora potete immaginare quanto sia cruciale per la gestione della questa baracca che è il sistema, la PA italiana, avere sistemi informativi decenti. Ecco, questo di per sé è innovativo? Bah, sì, è innovativo semplicemente perché ci abbiamo messo un anno a fare la mappatura di quello di cui la direzione aveva bisogno. Vi stiamo parlando di una delle punte del Dipartimento del Tesoro. Trasformare questo in requisiti, in desiderata, funzionali. Aprirsi al mercato e mostrare quello che c'era e che andava rifatto e soprattutto, come dire, indicare al mercato le direzioni per, come dire, l'obiettivo finale. Tutto questo alla fine si è trasformato in una sorta di compromesso tra integrazioni, soluzioni esistenti e progettualità innovativa che ha dato luogo al progetto che sarà aggiudicato definitivamente tra qualche giorno, ma insomma. È stato un lavoro lungo, quindi anche soltanto un appalto con una procedura aperta all'interno, tra l'altro, di un accordo quadro è costato un lavoro di decine di persone con un committente, che è la direzione seconda, estremamente competente, che ha dato luogo a un risultato. Beh, vedremo gli esiti tra un paio d'anni quando questo contratto avrà in qualche maniera generato questo nuovo sistema. Allora, questo esempio ci è servito, a me in particolare perché l'ultimo in ordine cronologico, per capire se siamo di fronte a un committente competente, estremamente intelligente, quindi quei cervelli che la dottoressa Benimmo, sai, lì ce ne sono 100 in quella direzione. Ci abbiamo Consip che ha messo in campo 10-15 persone, tra project manager, economisti, esperti di ICT, eccetera. Quindi ci siamo domandati se volessimo replicare un modello che non è pre-commerciale, che sia un modello, tra virgolette, fare un passo avanti rispetto all'esistente, ha implicato tutto ciò, quali sono le possibilità che hanno le amministrazioni in giro per l'Italia di fare questo mestiere? Allora, fermo restando la mia, venendo dal mondo privato, anch'io, insomma, università privata, l'apertura e totale simpatia per le partnership con i privati, mi domando quanto capitale umano si debba coltivare e ricominciare a coltivare nelle amministrazioni pubbliche prima di arrivare a fare un procurement intelligente senza fare niente di straordinario. Non andiamo sulla Luna, facciamo le cose straordinarie. Allora, ecco perché secondo me il modello Consip può insegnare in termini di metodo qualcosa alle amministrazioni anche territoriali, cioè quello di perseguire al di là della tentazione di fare le cose, scusatemi, fighe perché fa figo, insomma, no? For the sake di fare cose intelligenti, perché c'è il bando europeo, perché ci sono i soldi adesso e non ci saranno tra 3 anni, l'idea di dire non varrebbe la pena forse di investire in uno strato solido di gente che lavora come consulenti locali. Non avete bisogno di Consip, adesso lo dico perché ci sono, cioè adesso la collega della Regione Puglia, non c'è il problema di Consip, ma il modello Consip applicato a realtà locali. Quindi non necessariamente in via esonso. Quindi, prima domanda. Una volta che avremo fatto questo e che avremo spiegato a queste persone, innanzitutto, che per fare procurement innovativo e poi spingersi nel pre-commercial ci sono rischi da prendere e i rischi si pagano, nel senso, se si fa un'attività rischiosa può andare male. Quindi, bisogna essere nelle condizioni istituzionali e giuridiche per assumere questi rischi. Quindi, uno, bisogna pagare bene la gente, mi dispiace, bisogna pagarla bene. Due, bisogna mettere queste persone in condizione di assumere rischi, e questo è vero nello 0,003% dei casi, perché statistiche personali, perché gli amministratori pubblici per definizione non assumono, perché hanno paura di tutto quello che arriva dopo, è ovvio, no? Ma se volete fare innovazione c'è pure bisogno di assumere questi rischi. Quindi tre, a quel punto l'APA diventa intelligente se ricomincia in qualche maniera ad aggregare competenze eterogenee in un solo punto, in qualche modo, i forum, li mettete insieme, ci saranno 150 modi diversi, ma insomma aggregate le intelligenze. Una volta che avrete il cervello o comunque un centro di competenze, a quel punto siete pronti per parlare col mercato, perché dal mercato vi arriverà gente estremamente competente, e quindi se non siete competenti, il minimo che vi succede è che avrete soluzioni che non riuscirete neanche a giudicare, tra l'altro. Quindi avrete bisogno comunque del consulente per giudicare l'offerta di un privato. Allora, perché dico questo? Perché ricordo, e quindi come testimonianza fuori dal, diciamo così, sentiero Consip, come consulente dell'Ocse 3 anni fa, andai a Washington per il processo di peer review del sistema di procurement federale americano, quindi di un ammontare di spesa intorno a 700 miliardi di dollari, di cui i 2/3 sono procurement militare. All'interno del militare troverete anche gli programmi spaziali. La cosa interessante di aver passato 2 giorni con un generale in pensione che si occupava di procurement, di sistemi di puntamento dei missili e dei caccia, e ingegneri della NASA, e che per loro questo, e questo è il nostro modello di riferimento, adesso per tornare al punto iniziale della dottoressa Bedin, la comunità europea vorrebbe di fatto trovare un modo per replicare il modello americano ma con le nostre regole. Allora, i generali americani vi dicono, uno, alla NASA avete bisogno di un pacchetto di ingegneri che escono esattamente dalle stesse scuole degli ingegneri che siedono dall'altra parte. Punto. Cioè, gli ingegneri che sono parte pubblica e parte privata hanno esattamente lo stesso background culturale. C'è niente da fare. Se non ci avete lo stesso livello, a quel punto la cosa parte male. Questo è stato interessante. Loro dicono che uno dei problemi della spesa in ricerca, che è eccessiva, è perché gli ingegneri vengono dall'MIT, sono stati compagni di classe e si divertono così tanto a progettare insieme che non badano alle spese e continuano a fare cose fantascientifiche che poi il budget federale non riesce a pagare. Questo è il paradosso di persone che si capiscono. Questo è l'ingegnere della NASA. Il generale a riposo diceva, caro dottor Albano, anzi mister Albano, perché loro il dottore non lo concepiscono, dice, mister Albano, guardi, la cosa è molto semplice, lei vuole fare pre-commercial procurement, deve metterci un sacco di soldi. Non vuol dire il valore di mercato, il valore, chi fa procurement innovativo è di fatto il Pentagono. Qual è il nostro valore? Come misuriamo la nostra propensione a pagare? In una maniera molto semplice, non è quello che è il valore della ricerca sul mercato dei ricercatori, è molto semplice. Se io invento un giubbotto antiproiettile che mi permette di dimezzare il numero dei morti in giro per il mondo, per noi questo vuol dire che continuiamo a dominare il mondo. Semplice. La propensione a pagare è quasi infinita, perché vale il continuare a tenere il monopolio della forza, dell'uso della forza, eccetera. Molto semplice, questa è stata registrata, questa conversazione, quindi non c'era niente di particolarmente. Ecco, quindi per ritornare al punto le esperienze locali sono interessanti, la domanda che ci si chiede è, queste esperienze frastagliate, intelligenti, innovative, sono sufficienti a generare alla fine quella massa di domanda pubblica che poi dà veramente l'incentivo ai privati a continuare a investire in ricerca e sviluppo? La mia impressione, ma impressione perché di professione faccio questo, lo seguo all'altro, è che queste esperienze frastagliate, se non vengono ricondotte a un'unità in qualche modo, che siano attraverso una domanda commerciale ultima che è canalizzata, attraverso linee guida che vengono dal MIUR piuttosto che dal Ministero, insomma, fatela, rendetela semplice a piacere, quindi attraverso un progetto strategico che non si ferma al ho trovato il letto intelligente, per citare qualcosa che la dottoressa Bedin conosce bene, e a quel punto lo compra il San Raffaele o il Pascale di Napoli, punto. Ecco, se si ferma lì e non c'è un meccanismo di moltiplicazione virtuosa di queste esperienze, il mio sospetto è che rimarremo sempre, e la Commissione sarà molto felice di fare un elenco di 35.000 iniziative che hanno dato qualcosa di interessante, ma secondo me non ci sarà quello scatto in avanti che è quello che vorremmo avere noi per implementare l'agenda di Lisbona 2020. Grazie.